Angela Maria di Giulio Carcano, di redazione Voce Sopra Pensiero. Quando nel 1843 Andrea Maffei, con la pubblicazione di Roberto, Storia domestica contemporanea, consolidava le basi per l'uscita del romanzo storico in gran voga in quella fase letteraria e per i primi incerti passi verso il romanzo contemporaneo, era già stato pubblicato da 4 anni L'Angela Maria di Giulio Carcano. Con questi 2 romanzi si modificano quindi i ritmi narrativi un po' frenetici per inseguire invece i tempi più rilassati tramite personaggi che appaiono ormai lontani dalle dimensioni caratterizzanti il primo romanticismo, dice infatti Maffei a proposito della sua opera. «Dirò solamente il perché mi determinai di metterla in luce, quantunque la semplicità degli avvenimenti che vi sono narrati e la tema di infastidire gli odierni lettori amorosi più dello strano e del fantastico che del comune del vero, me ne avrebbero dovuto stornare». Alla narrativa del Manzoni o del Guerrazzi, tesa sempre a mostrare la connessione tra le azioni dei personaggi con gli eventi storici, si contrappone quindi questa del Carcano e del Maffei, narrazione domestica appunto, perché in questa dimensione si limita a dipanare i rapporti umani e il loro insieme di tensioni e cedimenti. Giulio Carcano, che del Maffei fu amico, fu al punto che quest'ultimo gli dedicò un bel sonetto, per primo però la sostituzione della descrizione storica con gli schizzi ambientali e la realtà del presente e della vita di un unico protagonista. Tutto questo ricalcando in pieno lo stereotipo dell'eroina romantica e manzoniana. Angela Maria prende le mosse dalle rive del lago di Como, si addentra nei pericoli cittadini con tanto di addio. Abbiamo la presenza di un curato nel quale non è difficile vedere l'epigono di Don Abbondio e persino uno strenuo difensore della virtù che ricalca la caratterizzazione di Fra Cristoforo. Ma l'allusione, fin troppo evidente, alla trama manzoniana si sfuma dapprima per poi ribaltarla del tutto. Il passaggio dai sogni della virtuosa giovinezza alla realtà della vita è di tutt'altro tipo. Basti dire che l'allontanamento di Angela Maria dal paese natio non avviene per sfuggire al Don Rodrigo di turno che si innamora di lei, ma per seguirlo. E Angela Maria si domanda: «Ma è poi vero che io faccia tanto male ad amarlo, volergli bene?» Abbiamo quindi le prime avvisaglie letterarie delle esitazioni della virtù che si andranno accentuando poi con Tommaso e Fogazzaro, ad esempio che pongono anche il cattolicismo, come sempre permea agli eventi, sotto una luce diversa, quasi una fede al servizio della passione, al punto che il nobile Arnoldo annuncia che si è convertito per amore di lei. Il contrasto tra tentazione e virtù diviene in Carcano l'opposizione tra la cultura romantica, nella quale tutto si realizza tramite fede e amore, e una visione più realistica per la quale lo scostamento dai binari del destino avviene con molte più difficoltà. Nel corso del romanzo si prende atto che fede e amore rischiano pesantemente di rivelarsi passeggere illusione che si schianta rovinosamente all'emergere della realtà della vita. Per questo il mondo descritto dal Carcano è un mondo dove si parla e si narra dei vinti, che non possono essere salvati né dalla provvidenza né dall'amore, accecati più che guidati dalla virtù e dalla religione. Temi che Carcano riprende e sviluppa per esempio in Damiano, che può essere letto in questa stessa biblioteca Manuzio, dove la fede di Teresa diventa addirittura imperdonabile, rendendola oggetto di inganni e prevaricazioni. «Io non so», dice Lorenzo, «quando veggo il male che si fa da quelli che il mondo chiama grandi, se possa dirsi che ci sia una provvidenza, ma so che la maggior parte è ancora dappertutto calpestata da pochi, che ancora l'essere poveri è un delitto, e i signori credono sempre d'aver ragione quando pagano l'infamia con un po' d'oro». Tutti questi temi sono già presenti in Angela Maria, per la quale la felicità domestica e tutto il bagaglio romantico di fiduciosa attesa si allontana sullo sfondo per far posto alla desolazione degli umili che la provvidenza non si affretta a salvare. A questo proposito rimando al bel saggio di Cesare Correnti della letteratura rusticale, Lettera a Giulio Carcano, che è possibile leggere in appendice a L'Annunziata, anche questo disponibile nella nostra biblioteca. Paradossalmente si può affermare che siamo di fronte a una sorta di satira che si manifesta attraverso il pianto e non attraverso il riso, ma che è strumento per descrivere la realtà e opporre la cruda oggettività all'ideale etico e affettivo che quella realtà stessa ogni giorno distrugge. Sinossi a cura di Paolo Alberti.